Allora, vogliamo leggere dalla fine del capitolo 9 di Neemia, il versetto 38, a tutto il capitolo 11, tralasciando l'elencazione dei sacerdoti, dei leviti e dei capi del popolo. Capitolo 9, versetto 38 di Neemia, si conclude con queste parole. A motivo di tutto questo, noi abbiamo fatto un patto stabile, lo abbiamo messo per iscritto e i nostri capi, i nostri leviti e i nostri sacerdoti vi hanno applicato il loro sigillo. Ad applicare il loro sigillo sono stati Neemia, il governatore figlio di Acalia, e Sedechia e via di seguito, l'elenco dei sacerdoti. Poi c'è l'elenco dei Leviti, del versetto 9, e l'elenco dei capi del popolo, del versetto 14 al 27. Versetto 28. Il resto del popolo, i sacerdoti, i leviti, i portinai, i cantori, i netinei e tutti quelli che si erano preparati, separati dai popoli, dai paesi stranieri per aderire alla legge di Dio, le loro mogli, i loro figli, le loro figlie, tutti quelli che avevano discernimento e intelligenza, si sono uniti ai loro fratelli più ragguardevoli e si sono impegnati con esecrazioni e giuramenti a camminare nella legge di Dio, data mediante Mosè suo servo, a osservare e a mettere in pratica tutti i comandamenti del Signore nostro Dio, le sue prescrizioni e le sue leggi, a non dare le nostre figlie ai popoli del paese e a non prendere le nostre per le nostre figlie e per i nostri figli, a non comprare nulla in giorno di sabato o in un altro giorno di festa, dai popoli che portassero a vendere in giorno di sabato merci o derrate di qualsiasi genere, a lasciare riposare la terra ogni settimo anno e a rimettere ogni debito. Ci siamo anche imposti per legge di dare ogni anno il terzo di un siclo per il servizio della casa del nostro Dio, per i pani della presentazione, per l'offerta continua, per l'olocausto continuo dei sabati, dei noviluni, delle feste, per le cose consacrate, per i sacrifici espiatori in favore di Israele e per tutta l'opera della casa del nostro Dio. Noi sacerdoti, leviti e popolo abbiamo stabilito per sorteggio quanto ognuno dalle nostre famiglie deve portare alla casa di Dio, nei tempi stabiliti, ogni anno un contributo di legna da bruciare sull'altare del Signore nostro Dio, come sta scritto nella legge. E ci siamo impegnati a portare ogni anno nella casa del Signore le primizie del nostro suolo, le primizie dei frutti di tutti gli altri, e così pure i primogeniti dei nostri figli e del nostro bestiame, secondo quanto sta scritto nella legge, e i primogeniti delle nostre mandrie e delle nostre greggi, per presentarli nella casa del nostro Dio ai sacerdoti che fanno il servizio nella casa del nostro Dio. Ci siamo anche impegnati a portare ai sacerdoti, nei magazzini della casa del nostro Dio, la nostra prima farina, le nostre offerte, le primizie dei frutti di tutti gli alberi, del vino e dell'olio, e di dare la decima delle rendite del nostro suolo ai Leviti, i quali devono prelevare essi stessi queste decime in tutti i luoghi da noi coltivati. Un sacerdote, figlio di Aronne, sarà con i Leviti quando preleveranno le decime, e i Leviti porteranno la decima della decima alla casa del nostro Dio, nelle stanze usate come magazzino, perché in quelle stanze i figli di Israele, i figli dei Leviti, devono portare l'offerta di frumento, di vino e di olio. Là sono gli utensili del santuario, i sacerdoti che fanno il servizio, i portinai e i cantori. Noi ci siamo così impegnati a non trascurare la casa del nostro Dio. Preghiamo. Signore, grazie perché possiamo, dopo questo primo momento di celebrazione, di ricordo del sacrificio di Cristo, andare alla Tua parola per guardare alle esperienze del popolo che ci ha preceduto, per imparare ciò che è bello e buono imparare per noi oggi, anche dalle loro mancanze, per non cadere negli stessi errori. E se Tu ci hai dato questa parola questa mattina, perché è la Tua parola che vuole insegnarci delle cose per il nostro vivere, Ti preghiamo quindi di renderla potente per ognuno di noi, autorevole per le nostre vite, per le nostre famiglie, per il nostro vivere quotidiano, per la nostra cultualità, per la nostra celebrazione, Signore, che tutto possa procedere da Te e ricondursi nuovamente a Te, al Tuo onore, alla Tua gloria. Quindi presiedi, Signore, anche questa esposizione della Tua parola e rendici attenti nell'ascolto. Per la gloria Tua Ti preghiamo.
Amen.
Il titolo che possiamo dare è "Un patto sottoscritto e firmato va rispettato, onorato, osservato". Dopo la confessione del peccato, abbiamo visto domenica scorsa, capitolo 9, che ha segnato un inizio di riforma legato alla lettura della parola di Dio, capitolo 8 di Neemia, il popolo è determinato a dare una svolta alla propria vita, alle proprie scelte di vita, di fedeltà, sul piano culturale, celebrativo, spirituale, e quindi di ritorno alla parola, all'obbedienza della parola del Signore. E la sintesi delle loro deliberazioni sono chiaramente espresse nel versetto 38 che abbiamo letto del capitolo 9, che voglio rileggere. A motivo di tutto questo, e se non c'è chiaro il tutto questo, forse possiamo affermare a casa, rileggerci il capitolo 9, a motivo di tutto questo noi abbiamo fatto un patto stabile. Lo abbiamo messo per iscritto e i nostri capi, i nostri leviti, i nostri sacerdoti vi hanno applicato il loro sigillo. Dopo una lunga rimostranza, capitolo 9, dei loro peccati e dei peccati dei padri, giunsero alla risoluzione che sarebbero ritornati a Dio e al loro dovere di servi del Signore, vincolandosi a non abbandonare mai più i comandamenti del Signore, ma a continuare ad essere i servi che il Signore ha chiamati ad essere. E il versetto 38 del capitolo 9, noi potremmo leggerlo anche in questo modo. Per tutto questo stipuliamo un patto stabile con Dio. In considerazione del nostro frequente allontanamento da Dio, ora ci legheremo a Lui più decisamente che mai. Poiché abbiamo tanto sofferto per il nostro peccato, ora decidiamo fermamente contro di esso, contro il peccato, affinché non possiamo più ricadere nei peccati che ci hanno preceduto e in altri peccati. E vorrei qui fare alcune considerazioni sul versetto 38. In primo luogo, il patto è stato firmato con seria analisi, con attenta analisi, potremmo dire, del passato. È il risultato di una catena di pensieri adeguati, con grande solennità e serietà. Si è fatta in qualche maniera memoria storica di tutte quelle trasgressioni e peccati che li hanno condotti allo stato attuale. E credo che così dovrebbe essere o si dovrebbe fare in vista di qualsiasi ritorno o di ripresa di un servizio nella Chiesa che esprime il vero pentimento. Se non si riconosce dove si è venuti meno, se non si riconosce il peccato che ha causato quell'allontanamento, si rischia di ricadere. In secondo luogo è scritto in modo perpetuam rei memoriam, cioè affinché possa rimanere come memoria per tutte le età. Ed infatti noi lo leggiamo oggi, a distanza di secoli. Fu sigillato e trascritto, quindi ricopiato, perché potesse essere un testimone contro loro stessi, se fossero venuti meno di età in età. Fu sigillato e trascritto appunto proprio per questa ragione. In terzo luogo fu redatto, abbiamo letto, di comune accordo. Noi abbiamo fatto. Siamo stati tutti d'accordo nel farlo. E lo abbiamo fatto all'unanimità per rafforzare il nostro impegno verso il Signore e le braccia gli uni degli altri. In quarto luogo è stato fatto con una risoluzione duratura, cioè un patto stabile, senza potere o prospettive di revoca, come accadeva per i decreti irrevocabili dei Medi e dei Persiani, di cui leggiamo in Daniele 6:8. E allora la sintesi di queste brevi riflessioni potrebbe essere questo. Questo patto è ciò per cui vivremo e moriremo, e da cui non torneremo mai più indietro, non ci allontaneremo più. Ed infatti in ragione di questo noi leggiamo che ad un certo numero di capi, cioè di sacerdoti, di principi, capi del popolo e di leviti, furono scelti come rappresentanti del volere del popolo, per sottoscriverlo e per suggellarlo. In questo atto, in questo patto, si adempì anche una promessa concernente proprio i giudei, che una volta tornati dall'esilio si sarebbero uniti al Signore in un patto perpetuo. Geremia capitolo 50 versetto 5, che ovviamente rimanda molto più avanti a quel patto di cui abbiamo ricordato poco fa nella prendere i simboli. E allora possiamo dire che chi ha mente onesta, cuore sincero, non sussulterà alla necessità di assumere un impegno solenne e duraturo con il Signore e con la Chiesa. Chi vuole camminare in fedeltà a Dio e con Dio deciderà di farlo camminando con il popolo di Dio. E permettetemi di dire questo, probabilmente a coloro che ascolteranno anche questa predicazione online. Non illudetevi pensando alla vostra formazione e fedeltà a Dio trascurando la Chiesa, o accontentandovi di ascoltare delle predicazioni online. Non è questo il progetto di Dio per la Chiesa. Il Signore vi vuole con la Chiesa, e con la Chiesa che dovete assumere degli impegni e delle responsabilità. Fuori della Chiesa, ovviamente, non c'è una vera formazione e consacrazione. Il capitolo 10 si apre con la descrizione nominale delle persone che in rappresentanza dell'intero popolo hanno firmato questo patto solenne tra loro e con Dio. E ad applicare il sigillo in primis ci viene detto che fu Neemia, il governatore, il capocantiere, colui che aveva iniziato questa opera di ristrutturazione, di riforma, indicando così questo Neemia come figlio di Acalia, di cui abbiamo letto anche al capitolo 1, versetto 1, affinché non lo si confondesse con l'altro Neemia che si trova in capitolo 3, versetto 16. Neemia, il governatore, firmò per primo per mostrare la sua franchezza e la sua dedizione in quest'opera, per dare un buon esempio a tutti gli altri. Se desideriamo che gli altri siano fedeli al Signore e camminino con fedeltà, in fedeltà con il Signore, abbiamo il dovere vincolante di dare noi il nostro buon esempio, di fare emergere il nostro buon proposito, di onorare il Signore in tutte le nostre scelte, sigillando queste nostre scelte con la fedeltà al patto che il Signore ha fatto con noi e unendoci al suo popolo. Ed infatti, a fianco a Neemia, ci viene detto che ben 22 sacerdoti applicarono il loro sigillo anche in rappresentanza dell'intera casta sacerdotale, versetti 1 a 8. A seguire ci è detto che anche i Leviti apportarono il loro sigillo, ben 17 di loro lo fecero in rappresentanza dell'ordine dei Leviti, 9 a 13. E infine lo fecero i capi del popolo, versetti da 14 a 27, e noi non abbiamo letto, ma ben 44 rappresentanti dell'intero popolo apportarono il loro sigillo. L'applicazione del sigillo aveva certamente il senso profondo di immodificabilità dei contenuti. Nel medesimo tempo però era il simbolo vincolante di tutti al rispetto dei contenuti che sono stati esplicitati in quel patto. È interessante notare qui i loro nomi, ed è fatto in loro onore, come gli uomini che non hanno avuto timore di esporsi per la causa del popolo e per la gloria, per l'onore del Signore. Furono decisi, determinati, attivi nel far rivivere l'onore del Signore e perpetuare il timore del Signore, della sua legge, nel loro paese. La memoria delle loro gesta, la memoria di loro in quanto persone, quindi è una memoria benedetta che ci insegna che se abbiamo a cuore l'onore del Signore, la gloria del Signore, non dobbiamo avere timore di apporre la nostra firma, il nostro sigillo, laddove questa rappresenti una presa di posizione pubblica per la gloria del Signore. Probabilmente avrete notato che non abbiamo letto qui nell'elenco, anche se non ne abbiamo fatto una vera lettura degli elenco, ma nell'elenco di tutti i personaggi non c'è il nome di Ezra. Ezra è stato un uomo attivo nella solennità del proprio ministero, e l'abbiamo visto al capitolo 8. Aveva già fatto la sua parte in quanto scriva, insegnante, oltre che emanuense, insegnante della legge. Quindi lasciò agli altri il compito di fare la loro parte in piena responsabilità, dopo aver ascoltato la parola del Signore. Ma il non aver rapportato il proprio sigillo non significa che Ezra fosse esente dall'osservare il patto che insieme avevano fatto davanti a Dio, perché si parla di tutto il popolo. Egli, quale predicatore ed esperto nella legge, nella parola di Mosè, come ci ricorda Esdra capitolo 7 e vari versetti, al pari di tutto il popolo, era vincolato a quel patto. Questo è vero anche per la Chiesa oggi. Se i responsabili, i conduttori della Chiesa, nel rispetto di un patto di fiducia da parte dei membri della Chiesa, sottoscrivono un patto congregazionale, missionale, con altre chiese aventi la stessa visione teologica e dottrinale, o condividono uno stesso progetto culturale, sociale, missionale, non significa che la Chiesa sia sollevata, esclusa da rispettare quel patto. Vedete, se Nemia avesse dovuto raccogliere l'adesione, cioè di tutta la popolazione per sottoscrivere il patto solenne, sarebbe stato un lavoro impossibile, estenuante, faticoso, affannoso, e avrebbe senza dubbio trovato qualche oppositore, come abbiamo visto i notabili tecoiti al capitolo 3, versetto 5, oppure i Sambal e Tobia, di cui abbiamo letto diverse volte. Nei versetti 28 e 29 il redattore sintetizza il senso dell'unità di tutte le caste e di tutto il popolo. Viene detto questo, il resto, versetto 28 e 29, il resto del popolo, i sacerdoti, i leviti, i portinai, i cantori, i netinei e tutti quelli che si erano separati dai paesi stranieri, dai popoli dei paesi stranieri, per aderire alla legge di Dio, e notiamo che qui il patto sta proprio l'adesione alla legge di Dio, le loro mogli, i loro figli, le loro figlie, tutti quelli che avevano discernimento e intelligenza, si sono uniti ai loro fratelli più ragguardevoli e si sono impegnati con esecrazioni, cioè disprezzo per il peccato e giuramenti, a camminare nella legge di Dio data mediante Mosè, servo di Dio, e a osservare, a mettere in pratica tutti i comandamenti che il Signore, nostro Dio, ci ha dato, le sue prescrizioni e le sue leggi. Noi non conosciamo per esteso il contenuto del patto, ma i versetti che seguono ci danno il senso di non aver voluto lasciare in sospeso alcuno di quegli aspetti della legge che in precedenza sono stati disattesi e violati. Infatti si impegnarono in primo luogo, notate, a non dare, versetto 30, a non dare le nostre figlie ai popoli del paese e a non prendere le loro figlie per i nostri figli. Qui si tratta di quella legge che Dio aveva data per preservare il popolo dal peccare con i popoli pagani, stringendo quindi relazioni coniugali che avrebbero evidenziato inevitabilmente i conflitti a causa di una visione del mondo diversa, di una vita sociale, familiare, coniugale, genitoriale, educativa, affettiva, diversa da quella del mondo. In Esodo 34, versetto 15, leggiamo queste parole: guardati, fai attenzione, guardati dal fare alleanza con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, perché non diventino in mezzo a te una trappola. Paolo lo spiega meglio, questo concetto. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti che rapporto, dice Paolo, c'è tra la giustizia e l'iniquità? quale comunione tra la luce e le tenebre. Non possono stare insieme. Quale accordo fra Cristo e Belial, o cioè un idolo. O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele. Che armonia c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli. E poi aggiunge Paolo, noi, a differenza di queste, siamo nel Tempio del Dio vivente. Seconda Corinzi 6, 14 a 16. E allora essere cristiani è essere dalla parte della giustizia, essere nella luce, essere con Cristo in una relazione di fedeltà a Lui. Fare invece alleanza con chi non ha timore di Dio e di Cristo significa venir meno e dare quindi pastura al nemico che ama le ingiustizie, che gode delle infedeltà, che opera nelle tenebre, che preferisce l'idolatria e che distrugge il Tempio di Dio, la Chiesa. E di questo peccato anche Ezra ne ha parlato nel mentre fece la sua preghiera di confessione, ammettendo perfino che a causa delle loro molte trasgressioni a questo comandamento, Dio si è invece dimostrato fin troppo benevole nella sua punizione, ponendosi però la domanda se sia ancora giusto, in considerazione della benevolenza del Signore, continuare a peccare. Lo potete leggere al capitolo 9 di Ezra, e in particolare i versetti da 10 a 15, che per questioni di tempo non leggo qui. In secondo luogo, si sono impegnati a non comprare nulla in giorno di sabato o in un altro giorno di festa dai popoli che portassero a vendere in giorno di sabato le merci e derrate di qualsiasi genere, versetto 31. Sapete, Dio, e lo ricordiamo, nel dare il decalogo aveva già stabilito il quarto comandamento è lo Shabbat del riposo, dove non si doveva fare lavoro alcuno, per dedicarsi con le proprie famiglie alla lode pubblica, comunitaria, del nome del Signore. Esodo 20, versetti 8 a 11, Deuteronomio 5, 12 a 15. In terzo luogo, si erano impegnati a lasciar riposare la terra ogni settimo anno, versetto 31. Ecco, l'aver inserito anche questo aspetto come una pratica da rispettare, da tornare a rispettare, è l'ammissione implicita di aver trasgredito il comandamento di cui leggiamo in Esodo, capitolo 23, 10 e 11. Per 6 anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai i frutti, ma il 7° anno la lascerai riposare, la lascerai incolta. I poveri del tuo popolo ne godranno e le bestie della campagna mangeranno quel che rimarrà. Lo stesso farai della tua vigna e dei tuoi lì. Se le persone, anche agricoltori, leggessero la parola di Dio e facessero tesoro di questo, non ci sarebbe necessità di questa coltivazione intensiva che non lascia riposo al terreno e si avrebbe un frutto veramente, diciamo, biologico, se così possiamo dire, anche se il peccato ha toccato ogni sfera, ma non si sarebbe bisogno di tanti prodotti, diciamo, per rendere il frutto sempre più numeroso, quantitativamente abbondante e con tutte le problematiche che invece questi veleni che vengono messi producono al corpo umano. In quarto luogo, si sono impegnati a rimettere ogni debito. Versetto 31c. Anche in questo il popolo era venuto meno, e lo abbiamo visto, non entriamo in merito, ma al capitolo 5, quando abbiamo trattato il tema di ricostruire non solo le mura, capitolo 5, versetti 1 a 13. Le belle e solide mura sono solo un'apparente riforma della Chiesa se le relazioni non sono ricostruite. Se il debito, i debiti non sono rimessi o condonati, se i peccati non sono stati perdonati, se la riconciliazione non è avvenuta. Di questo comandamento si veda Deuteronomio 15, 1 a 6 e altri riferimenti al quale vi rimando. Nella seconda sezione del capitolo 10 del nostro testo leggiamo del ritorno alla pratica dei cerimoniali sacri relativi al servizio nel Tempio per mezzo dei ministri, i sacerdoti e i leviti. Cerimoniali che il popolo era chiamato a praticare. Ci siamo impegnati a portare ogni anno nella casa del Signore. Cerimoniali che abbracciano anche la questione delle decime per la casa del Signore, che ogni membro del popolo era chiamato a tornare, a riprendere, a praticare, che ogni membro della Chiesa oggi deve poter praticare. Anche oggi nella liberalità cristiana, secondo quanto è segnato dalla parola di Dio, in 1 Corinzi 16, la Chiesa è chiamata alla liberalità delle offerte. Quanto alla colletta per i santi, come ordinato alle Chiese della Galazia, così fate anche voi, ogni primo giorno della settimana. Ciascuno di voi a casa pensi a che cosa mettere nella cassetta, nella borsa, metta da parte quello che potrà, secondo la prosperità concessa. Ed è interessante che Paolo usa i termini di prosperità. Noi forse siamo più portati a usare il termine povertà concessaci. Ora vediamo i termini dell'impegno a voler rispettare questo patto. Stipulare un patto e non impegnarsi al suo rispetto è come contrarre un patto matrimoniale e non voler assumere responsabilità annesse sul piano coniugale e eventualmente genitoriale. Infatti molti oggi scelgono la convivenza perché non è vincolante, perché al momento che le cose non vanno si è liberi di lasciarsi, separarsi. Allora, in primo luogo, viene detto al versetto 32, ci siamo anche impegnati per legge. Oltre ad aver ammesso che vi sono stati dei peccati, di trasgressione, di omissione, come abbiamo appena visto, alla stipula del patto viene sancito un vincolo legale, perché è fatto dinanzi a Dio. E siccome Dio ci prende in parola, prende seriamente le nostre parole, diventa legale quegli impegni, gli uni verso gli altri e verso Dio. E quindi questi rappresentanti che hanno firmato il nome del popolo dicono sostanzialmente che non solo dobbiamo smettere di fare il male, come lo abbiamo fatto fino ad oggi, ma dobbiamo imparare a fare il bene, e farlo bene, nel rispetto di tutto ciò che riguarda il servizio del Tempio, come meglio descritto nei versetti 32 e 33. Ci siamo anche imposti per legge di dare ogni anno il terzo di un siclo per il servizio della casa del nostro Dio. Un terzo di un siclo vuol dire il 33%. Per i pani della presentazione, per l'offerta continua, per l'olocausto continuo dei sabati, dei noviluni, delle feste, per le cose consacrate, per i sacrifici espiatori in favore di Israele, per tutta l'opera della casa del nostro Dio. L'impegno è una cosa importante dal carattere legale. In secondo luogo, noi sacerdoti, leviti e popolo abbiamo stabilito questo 34a. L'impegno per un buon andamento della vita di Chiesa nel suo complesso, e in quel momento, in quel tempo, riguardava la vita del Tempio, le attività del Tempio, da parte appunto dei sacerdoti e dei leviti. Ecco, questo impegno non riguarda però solo i pastori, i conduttori, i diaconi. Qui ci viene detto che tutto il popolo, le famiglie, dovevano fare la loro parte. I sacerdoti e i leviti erano pronti a fare la loro parte, ma tutto il popolo doveva farlo dinanzi a Dio e per la casa di Dio. Perché i sacerdoti e i leviti non potevano fare quello che spettava al popolo fare. Qui ci viene parlato di popolo con tutte le loro famiglie, abbiamo detto, loro mogli, i loro figli, le loro figli. Dovevano essere loro a voler far tornare o riprendere quelle pratiche che erano state sospese, abbandonate, per l'espletamento appunto delle pratiche cerimoniali e cultuali, dovevano portare tutto il necessario perché questo si potesse fare. Se i pastori sono lasciati solo nel servizio della Chiesa, costretti in qualche misura ad occuparsi anche delle questioni gestionali, diaconali, la Chiesa stessa non riceverà o non ne riceverà il dovuto beneficio spirituale. In terzo luogo ci viene detto: ci siamo impegnati, versetto 35, e ci siamo anche impegnati, versetto 37. E questo, in questo duplice impegno ci si è vincolati alla pratica delle decime e delle primizie da portare al Tempio, ai sacerdoti, ai leviti, per l'espletamento appunto delle loro funzioni relative. Il tema delle primizie e delle decime è un tema frequente nelle scritture, in particolare nell'Antico Testamento. E sapete, le primizie e le decime erano i canali principali delle entrate dei ministri di culto, dei sacerdoti e dei leviti. Essi stessi potevano condurre una vita dignitosa e serena grazie alla puntuale fornitura delle decime ed espletare il servizio nella casa di Dio, avendo il necessario per poterlo fare. Con il ritorno alla corretta pratica delle decime, alla celebrazione, al culto, al servizio del Tempio, si poteva così ritornare, come dire, allo splendore del Tempio e delle sue funzioni, quelle cose che Dio stesso aveva chiesto. Quindi tutti si impegnarono a portare le decime, cioè i frutti, le primizie, i frutti primatici delle loro terre, degli alberi, come richiesto dal Signore, a portare i primogeniti degli animali e degli animali, secondo quanto sta scritto nella legge, al versetto 37. E rimandandovi a questo, forse sono diversi i testi che si possono leggere in Esodo 23, Deuteronomio 26, Esodo 13, Numeri 18 e 15, ed Ezechiele 44. Il ritorno alla pratica delle decime era un segno evidente di ritorno al riordino delle proprie vite e della pianificazione familiare anche sul piano economico e delle risorse. Noi come Chiesa non predichiamo quasi mai sul tema della liberalità delle decine, ma forse senza volere cadere nell'errore della teologia della prosperità, non ci fa male affrontare questo tema questa mattina, soprattutto perché la parola ci dà l'opportunità di farlo e lo afferma. Il popolo per molto tempo aveva derubato Dio anche sul piano delle decime e delle offerte volontarie. Leggo queste parole da Malachia. Fin da tempo i vostri padri, fin dal tempo dei vostri padri, voi vi siete allontanati dai miei precetti e non li avete osservati. Tornate a me, dice il Signore, io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Ma voi dite, in che modo dobbiamo tornare? La risposta del Signore, l'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi dite, ma in che modo ti abbiamo derubato? E la risposta, nelle decine, nelle offerte. Voi siete stati colpiti da maledizioni perché mi derubate. Voi, tutta quanta questa nazione, portate dunque le decime alla casa del tesoro, che ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova. In questo, dice il Signore degli eserciti, e vedrete se io non aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Malachia 3, 7 a 10. In un'altra occasione Dio dovette contestare il popolo di essere esclusivamente impegnato per la propria casa, per le proprie abitazioni, mentre la casa del Signore era allo sfascio. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Ageo, capitolo 1, i versetti da 1 a 11. Se il popolo ha sottoscritto e sigillato un patto impegnandosi anche al ritorno e al mantenimento della pratica delle primizie e delle decime, lo ha fatto perché si è reso conto di aver abbandonato per molto tempo quanto Dio aveva stabilito per legge, come legge perenne. Il patto di Chiesa. Con la Chiesa. Quando si entra a far parte di una Chiesa locale, si sottoscrive con essa un patto che riguarda anche la sfera economica. La vita e le attività della Chiesa possono progredire se ogni credente non alza solo le mani per celebrare e lodare Dio e entrare in una sorta di estasi, ma pone la mano al proprio portafoglio in modo responsabile, secondo la liberalità e la prosperità concessa. Nel vecchio patto l'offerta delle decime e delle primizie permetteva ai leviti e ai sacerdoti di ricevere il loro compenso, offrendo a loro volta le primizie e le decime delle loro entrate, esercitando così correttamente e serenamente il loro ministero, per il culto comunitario, per la celebrazione del Signore. Quindi l'impegno di Neemia, dei sacerdoti, dei leviti e del popolo nel rispetto del patto comunitario hanno aperto un nuovo scenario di riforma della Chiesa e di fedeltà al Signore. Vedete, se come Chiesa locale abbiamo potuto realizzare il progetto di acquisto di questi locali e rendere pubblica la nostra fede e anche dei locali di Milano e fare dei locali una, anche nel locale, una palestra della fede, dove la fede viene predicata, insegnata, lo dobbiamo al fatto che ci sono state famiglie che hanno assunto, avendo preso seriamente a cuore la visione della chiamata, hanno dato ordine, pianificato la loro vita anche sul piano economico per tanto tempo e lo stanno continuando e stanno continuando a farlo, perché questo possa andare avanti. Quello che noi investiamo egoisticamente per noi, per il nostro benessere, per quanto possa permetterci di godere i risultati, gli sforzi, i sacrifici, non lo ritroveremo nel cielo. Quello che investiamo per il Signore, per la sua Chiesa, per la sua causa, lo ritroveremo. Infatti noi abbiamo letto: mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti, vedrete se io non aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia dove riposo. Malachia 3, 10. Nel contesto, questo testo, lo abbiamo visto, tratta della verità di non derubare il Signore delle decime e nelle offerte. E questa verità è stata ripresa anche dal Signore Gesù, quando disse con altre parole, ma non cambia il significato, cercate prima il regno di Dio. Tutte le altre cose vi saranno date, perché Dio è un Dio misericordioso, benigno, concede, non è avaro. Forse noi lo siamo e ci dobbiamo interrogare. Matteo 6,33. Come ha ben osservato un commentatore, pensando all'epoca storica di cui stiamo trattando, siamo nel 444 avanti Cristo, quindi non è ieri, sebbene i giudei pagassero grandi tasse ai re di Persia e ricevettero in cambio da loro poche, non poche difficoltà, non avrebbero fatto, dice questo commentatore, di questo una scusa per non pagare le decime, ma avrebbero reso a Dio ciò che era suo, così come avrebbero reso a Cesare o ai persiani, ai re persiani, ciò che era suo, come ci ricorda il Signore Gesù, Marco 12, 17, date a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Anche noi oggi, come famiglie, come Chiesa, dobbiamo fare ciò che Dio ci chiede di fare. Nonostante le tasse che paghiamo al governo siano eccessive, elevate, nonostante gli stipendi perdano sempre più potere d'acquisto, nonostante le pensioni non lievitano, nonostante i carburanti salgono vertiginosamente, le spese di gestione familiare sono insostenibili, dobbiamo essere diligenti a non trascurare il nostro dovere verso Dio, o per dirla con le sue parole, a non derubarlo di ciò che è suo, che quotidianamente riceviamo dalla sua mano. Questo diceva il re Davide in Prima Cronaca, capitolo 20, 10 a 14. Ciò che ti possiamo offrire è ciò che tu ci concedi ogni giorno. Il capitolo 10 si conclude con ulteriori parole di impegno, rispetto e osservanza del patto. Noi, inteso per tutti, noi ci siamo impegnati, cioè vincolati l'un con l'altro e con Dio, a non trascurare la casa del nostro Dio. Questo è il versetto 39. La Chiesa, infatti, non è nostra, ma è di Dio. E il ruolo che a noi compete, che compete ad ogni cristiano, è quello di rispettare il patto ecclesiale, il patto che Dio ha fatto con il suo popolo, di costruire o di ricostruire, di ritornare a praticare i vincoli del patto. Quello che abbiamo letto è un patto tra uomini nei confronti di Dio. Dio ha fatto un patto unilaterale con noi. Lo ha scritto Lui e non può essere modificato. se la Chiesa è di Dio, Dio ha fatto giustamente con la Chiesa un patto e lo ha sigillato con il suo sigillo, e che il sigillo è il sangue di Cristo, dichiarando anche il pericolo della disattesa e della trasgressione del patto, se questo avviene. Prima Corinzi 1:16-17 dice: non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio, cioè se viene meno al patto, guasta il Tempio di Dio. E se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui. Perché il Tempio di Dio è santo. E questo Tempio siete voi. Siamo noi. Quindi il nostro ruolo è quello di rispettare il patto che Dio ha fatto con noi. E cosa, come possiamo conoscere il patto che Dio ha fatto con noi? Andando alla sua parola, ad ascoltarla continuamente, a praticarla, a viverla, questa parola, a non trascurarla e a non trascurare il patto che Dio ha fatto con la sua Chiesa, un popolo che gli appartiene zelante nelle buone opere, nella lode, nella celebrazione comunitaria, nel cammino comunitario. Quando pensiamo al patto, infatti, noi dobbiamo pensarlo sempre in primis in relazione a Dio e a Cristo Gesù. Quando Cristo disse a Pietro queste parole: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, cioè quella confessione, tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, Matteo 16:13-20, Gesù stava dichiarando pubblicamente in questa espressione che avrebbe portato a compimento il patto del sangue, fatto con il Padre, ci è stato ricordato, dall'eternità nella Trinità. Prima della fondazione del mondo, prima che la Chiesa nascesse, Dio e Cristo hanno fatto un patto. Paolo, avendo ben compreso le parole vincolanti di Cristo circa il patto di Cristo di costruire, edificare la sua Chiesa, avendo anche per un certo tempo perseguitato questo Cristo e avendo poi in seguito ricevuto la grazia della chiamata ad essere un suo discepolo e a soffrire per amore del suo nome e proclamare il Vangelo della ricostruzione, della costruzione della Chiesa di Cristo e non più della distruzione, scrivendo del patto di Cristo con Dio suo Padre, così si espresse: benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, perché ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Il Tempio di Dio siamo noi, perché Cristo ha dato la sua vita per noi e ha sigillato questo patto con il suo sangue. Prima Corinzi 11:25, quando parla della cena del Signore, ci dice proprio questo, che Cristo ha sigillato il suo patto con noi. L'abbiamo visto poco fa e abbiamo partecipato alla cena che ci ricorda questo patto di sangue. Nell'agonia della preghiera sacerdotale Gesù disse queste cose: io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto, rispettato il patto che ho fatto con te dall'eternità, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data a fare. Giovanni 17:4. Infine, inchiodato in croce, dopo le atroci sofferenze, prima di rendere lo spirito, Marco 15:37, Matteo 27:50 ci dice che gridò: è compiuto. Ho rispettato il patto. Giovanni 19:30 ci dice queste parole. Apponendo quindi con queste parole e con il suo sacrificio la firma il sigillo del patto una volta e per sempre con la sua Chiesa. Ora Cristo, e concludo, non ha trascurato nulla per l'edificazione della sua Chiesa. E interroghiamoci. Vi sono in noi delle cose che abbiamo trascurato e che forse stiamo ancora trascurando, che sono espressioni di disobbedienza, al patto che Cristo ha fatto con noi? Non è forse questo il tempo di confessare, come ho visto domenica scorsa, e ritornare a ricostruire la relazione con Dio, con la Chiesa, con la quale Cristo ci ha vincolati attraverso il patto di sangue?